www.storiedijo.it e la storia continua. Nutrirsi al naturale, cibi poco elaborati ma saporiti. La base dell'alimentazione medievale è costituita essenzialmente da cereali consumati sotto forma di gallette o polenta. I cereali più diffusi sono l'orzo, la segale, il frumento, il farro, il miglio. L'avena entra soprattutto nella preparazione di zuppe e polente, spesso accompagnate da verdure come fave, piselli e cavoli, o da prodotti selvatici come ghiande e castagne. Già nel XII secolo, tuttavia, il miglioramento delle condizioni di vita e il relativo benessere fanno sì che i contadini possano nutrirsi di alimenti diversi a partire dalle carni di origine domestica, pollame, maiale, pecora, o selvatica, legge, lepre e conigli. Ma soprattutto ci sono le uova, di cui si fa un gran consumo al di fuori della quaresima. Il pesce è comprato salato o affumicato, a ringhe, o anche pescato, per lo più di frodo, nel fiume o nello stagno vicino. Vi sono poi i formaggi, dolci e saporiti, con o senza erbe, prodotti maggiormente con latte di pecora. Alcune verdure coltivate nell'orto casalingo, oltre a quelle già citate, lenticchie, fagioli, cipolle, aglio, rape, porri, carote, cardi, cicoria, lattughe, crescione, asparagi, prozzemolo, cipolle e scalogno. Molti frutti provengono non da frutteti, ma dalle radure, dai boschi e dai prati. Mele, pere, ma anche prugne, nespole, more, noci e nocciol, mirtilli, fragole, ribes e lamponi. La maggior parte dei piatti costituiscono una forma intermedia fra la zuppa e lo stufato, con un condimento forte, una salsa a base di noci, cipolla e mollica di pane. Tutto questo è permesso solo al ricco contadino. Per i più poveri, polenta e pane restano il cibo abituale. Anche l'alimentazione dei signori, come quella dei contadini, varia a seconda della ricchezza. La differenza essenziale consiste nella sostituzione dei piatti a base di cereali con la carne. Prima di tutto la selvaggina, la cui caccia era consentita solo alla aristocrazia. Cervi, daini, caprioli, cinghiali, lepri, pernici, quaglie e fagiani. Poi tutti questi volatili, specialmente destinati alla tavola nei giorni di festa. Oche, capponi, polli, piccioni, ma anche pavoni, cigni, gru, aironi, mentre l'anatra era ritenuta poco commestibile. Largo inoltre il consumo di carne di maiale. Molto frequenti sulla tavola signorile sono anche i pesci, in genere freschi se di acqua dolce, salati e affumicati se di mare. I secondi si preferivano di gran lunga ai primi. Molto apprezzati sono l'anguilla, il salmone e il lucio. I pesci lessati alla griglia o ridotti in patè sono sempre accompagnati da una salsa a base di spezie locali o importate dall'Oriente, pepe, cannella e chiodi di garofano, e dall'Europa fiori di zafferano. L'aglio, il pepe, la menta e il vino con aggiunta di miele, molto diffuso, sono la base di tutti i condimenti. Dopo molte varietà di formaggi, vengono consumati i dolci, torte, bignè, pan pepato e dolciumi a base di miele, mandorle e pasta di frutta. I più ricchi fanno arrivare lo zucchero di canna, frutti nuovi ed esotici, albicocche, meloni, arance, fichi, datteri e pistacchi. In materia di bevande la principale era l'acqua, ma diffusissimo anche l'uso della birra, del sidro e del vino. La birra viene consumata rapidamente nei luoghi di produzione e destinata per lo più alle donne, mentre agli uomini vi ricorrono solo quando sono costretti dalla mancanza del vino. Oltre che con l'orzo, la si fabbrica anche con altri cereali come il frumento, l'avena e il farro. Il sidro non è ammesso a palazzo, mentre lo troviamo sulle tavole dei contadini più poveri. Il sidro di ciliegie, di prugne, di mele e di pere, quest'ultimo meno acido, è più diffuso e allungato con acqua, costituisce in molti villaggi la bevanda dei bambini dai 9 anni di età. Ancora più diffuso è l'idromele, che viene servito a fine pasto, puro o mescolato con vino e con il quale si preparano anche molti condimenti per la cucina. Con certi frutti selvatici come le more si preparano vini poco fermentati e o fortemente aromatizzati, mentre prima di dormire è quasi un rituale sorseggiare una tisana, menta, verbena, rosmarino, con spezie e miele. Il vino è la bevanda per eccellenza, fonte di salute, un vero dono della vita che merita un rispetto quasi religioso. Si ritiene infatti che nutra il corpo, che preservi dalle malattie, che abbia facoltà digestive, che riposi la mente, che tolga la tristezza e che favorisca anche la procreazione. La vite è coltivata ovunque, ma soprattutto in Inghilterra e in Francia. Ciascuno, dal più ricco al più povero, vuole possedere la sua vigna e la ritiene migliore di tutte le altre. A causa delle carestie e dei cattivi raccolti, la popolazione del XII e XIII secolo è certamente mal alimentata. Carenza di proteine e eccesso di farinacei nei contadini, alimentazione sovrabbondante per i più potenti. A questi periodi di digiuno obbligato se ne aggiungono altri. La Chiesa ne impone di diversi ai fedeli. 2 giorni alla settimana, mercoledì e venerdì, il tempo normale. 3 e talvolta 4 durante le settimane dell'Avvento. Tutti i giorni tranne la domenica, durante la Quaresima e infine alla vigilia di tutte le feste solenni. A questi digiuni liturgici se ne aggiungono degli altri ancora per motivi eccezionali. In totale si può dire che più di un terzo dei giorni dell'anno è trascurato digiunando. In pratica non è così. Digiunare consiste, fortunatamente, nel mangiare una volta al giorno, dopo il vespro, e astenersi dal vino, dalla carne, dal lardo e dalla selvaggina, dalle uova, dei dolci e da ogni prodotto animale ad esclusione del pesce. Ciascuno, evidentemente, come può, i poveri si nutrono d'acqua, pane e verdure, mentre i ricchi approfittano per ingozzarsi di pesce e frutti esotici. L'impopolarità di tali imposizioni nei ceti più poveri vengono descritte con ironia nel poema La battaglia di Caresme e di Carmage, di un anonimo del XIII secolo. In questo testo satirico, l'autore mette in rima la lotta che contrappone due personaggi allegorici, Caresme e Charnage, Quaresima e Carnevale. Il primo in persona la vita ascetica e il digiuno e i suoi soldati sono pesci, la frutta e la verdura. Il secondo rappresenta l'abbondanza e i piaceri della vita e il suo esercito sono la selvaggina, il pollame e i pasticci di carne. Dopo combattimenti di richiamo epico, in un'ultima battaglia, Quaresima è vinta e bandita per sempre, tranne che per un periodo dell'anno di poco più di 6 settimane, dal mercoledì dalle ceneri al sabato santo. www.redigio.it e la storia continua.